17:10, Andrea, noi proseguiamo riprendendo un po' il filo del discorso che abbiamo lasciato poco fa, dove avevamo ospiti il sindaco di Pino Torinese, che ha avviato un partenariato con una cittadina nella periferia di Dakar, e Martina Laganà, che è un'antropologa, ci raccontava un po' come stanno vivendo soprattutto i giovani del territorio questo periodo di emergenza sanitaria.
Assolutamente sì, e perché possiamo dire oggi siamo particolarmente fortunati, perché abbiamo la possibilità di approfondire questo tema e collegarlo all'inchiesta sulla fase 2 che stiamo conducendo ormai da parecchie puntate, con un noto epidemiologo del Veneto, quindi di una delle regioni
più colpite
e anche, diciamo, da un certo punto di vista, senza retorica, però anche quella regione, che una delle regioni che ha saputo affrontare magari meglio alcuni aspetti di questa pandemia. E non a caso, dicevo, siamo fortunati perché, oltre a essere epidemiologo con la specialità in igiene e medicina preventiva, ha anche lavorato con una ONG in alcune zone dell'Africa, in Mozambico e in Tanzania, e quindi
avrà molto da dirti. Allora, benvenuto a Claudio Beltramello, buon pomeriggio a te, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Grazie Claudio, e come sempre io dico, per entrare a gamba tesa e rompere il ghiaccio, ti chiedo, abbiamo sentito dalla voce di chi ci ha preceduto a questi microfoni dell'importanza anche in contesti sicuramente differenti geograficamente, politicamente, economicamente, socialmente, chi più ne ha più ne metta, però di cercare di rispondere all'aggressività di questa pandemia sicuramente con le armi, passiamoci il termine, con delle armi appropriate, che sono innanzitutto quello della cooperazione e di non lasciare indietro nessuno. Quindi seppur si dice siamo tutti sulla stessa barca, purtroppo la tempesta è uguale per tutti, ma la barca magari non è uguale ad ogni latitudine, quindi bisogna fare di necessità virtù. E quanto è importante anche in quei contesti difficili non perdere la bussola della solidarietà e dello spirito di sopravvivenza e di cooperazione che ci contraddistingue.
Certamente, diciamo, stiamo in questo momento siamo più vicini all'Africa e ai paesi, diciamo, dai quali solitamente ai quali mandiamo gli aiuti, e in questo momento siamo paradossalmente molto più vicini, più fratelli, perché stiamo per i tempi moderni della nostra società per la prima volta affrontando un'epidemia, cosa che purtroppo non tutti dappertutto, ma insomma in molti paesi africani, vuoi per una malattia o per un'altra, hanno certamente vissuto in tempi moderni. Quindi diciamo che paradossalmente l'Africa può insegnarci la resilienza siamo noi in questo momento che possiamo in qualche modo capire come ripartire nonostante tutto, cioè le fasi 2 l'Africa ne ha vissute tante, e quindi in qualche modo è un contesto dove possiamo imparare. Certamente i mezzi anche che hanno il personale sanitario in Africa in questo momento sono inferiori in termini tecnologici, disponibilità, denaro, eccetera, e quindi il fatto di continuare a cooperare sicuramente è fondamentale per le risposte strettamente tecniche e sanitarie. Però in termini di società, secondo me, in questo caso c'è più l'Africa che aiuta a noi per non perdere la bussola, per non perdere la speranza, per ricominciare, per trovare fratellanza, perché su questo appunto l'Africa l'ha già vissuto ed è semmai fonte di ispirazione per trovare coraggio, per non mollare, per riprendere, per trovare ancora la forza di avere il sorriso e di ricominciare con energia, che è quello che serve dopo una fase di grande crisi come questa.
Così, quello che dicevamo prima con gli altri ospiti al telefono era proprio questo, no? L'antropologa rilevava quanto i giovani sappiano avere questa resilienza, no? Che è una parola molto abusata soprattutto dalle nostre parti, ma là credo che veramente poi venga concretizzata nel suo vero senso, e quindi sì, hanno effettivamente molto da insegnarci da questo punto di vista.
Sì, poi personalmente, per dire, dopo il primo mese di epidemia, quando sono iniziate a girare le immagini tristi dei molti decessi, soprattutto in alcune province della Lombardia, sono arrivate anche nei media, in questo caso del Mozambico, e mi hanno chiamato alcuni ex colleghi, insomma, di quando ero giù, e in cui loro erano preoccupati per l'Italia e facevano il tifo per noi. Diciamo che dal punto, quindi così si è un po' invertita questa cosa.
Sì.
Ed è stato bello, insomma, dire: dai, mi raccomando, dottore, non mollate, siamo con voi. Cioè questa un po' inversione,
sì,
vicinanza, sì, sì. Insomma, aver ricevuto delle telefonate appunto dal Mozambico a dire come va, ma mi raccomando. E, no, una cosa rilevante che potrebbe darci anche un po' di come dire, speranza, è che non, in questo momento i dati cumulativi noti dell'Africa parlano di un totale di circa 30.000 casi, che voglio dire, in Italia, solo in Italia ne abbiamo 220.000, 210.000, quindi sicuramente c'è una sottostima, sicuramente non sono tutti, però adesso, incrociando le dita, non sembra esplodere in modo esponenziale con la stessa aggressività rispetto ad altri paesi europei, la Cina, gli Stati Uniti. Quindi diciamo che questo potrebbe, con tutti i condizionali, perché sapete che tutti gli esperti hanno detto cose sbagliate, ma insomma, potrebbe aiutarci a sperare un po' di più che il caldo e la bella stagione in qualche modo riducano la forza del contagio. Ovviamente usiamo tutti i condizionali, però ecco, è una piccola nota di speranza anche che ci arriva dall'Africa,
certo,
con tutti i dubbi che, voglio dire, dobbiamo sempre avere, perché questa malattia non è nota, quindi è difficile fare previsioni. Però ecco, questa è sicuramente una cosa da osservare, che ad oggi non è esplosa nel continente africano come in altri contesti, e quindi diciamo che una delle spiegazioni, l'altra è su base genetica, ma insomma una delle spiegazioni è che appunto il caldo in qualche modo possa rallentare questo contagio.
Okay. Noi tutti lo speriamo, però nel frattempo una delle cose che non possiamo assolutamente permetterci è di avere la memoria corta, ovvero di ripetere gli stessi errori anche in termini preventivi, nel malaugurato caso di un ritorno del contagio, comunque anche nel medio periodo, per questo autunno-inverno, per non ripetere gli stessi errori. Correggimi se sbaglio, Claudio, noi abbiamo visto, almeno a grandi linee, barcamenandoci sia attraverso l'informazione mainstream, ma anche e soprattutto grazie alle interviste, agli addetti ai lavori e soprattutto chi era in prima linea, chi è in prima linea, quindi medici, personale sanitario, eccetera, eccetera, abbiamo visto che uno degli errori assolutamente da non fare è quello di, diciamo, utilizzare i tamponi un po' a casaccio, nel senso, ovvero in carenze effettive di disponibilità bisognerebbe avere la capacità di mirare bene e quindi andare a cercare gli asintomatici, e non soltanto per dire utilizzare magari una parte della nostra disponibilità di tamponi per consentire un'accelerazione della dimissione per una sorta di, no, di patente di immunità e far tornare alle attività produttive. Premesso che le attività produttive si sono rivelate delle zone altamente a rischio di focolaio di contagio, assieme agli ospedali, alle RSA che abbiamo visto. Ecco, sei d'accordo o no sulla necessità di, in carenza di possibilità di fare tamponi a tappeto tutti, ma di selezionare?
Ovviamente, adesso questa carenza dovrebbe di settimana in settimana essere sempre meno importante, però sicuramente non arriveremo a poter fare i tamponi a tappeto a tutti quanti. Allora, in questo momento, al di là delle persone con sintomi, e magari ricordiamoli, perché la febbre è un sintomo, ma non è necessario, non c'è sempre, c'è il mal di gola, la tosse secca, disturbi all'olfatto, diarrea, congiuntivite, un mix di questi, qualcuno ne ha solo uno, qualcuno purtroppo le ha tutti e con tutti i mix possibili. Quindi il tampone ovviamente alle persone sintomatiche è necessario. Nel capitolo degli asintomatici a chi va fatto? Va fatto alle persone che sono più potenzialmente a rischio di essere state infettate. Quindi le persone che vivono nelle residenze per anziani, ma questa è una cosa ovviamente sì, quasi sanitaria, e fuori dalle residenze per anziani, categoria rischio anche qui personale medico, infermieristico e che lavora, poi il personale che è tanto testato, tanto a contatto con gli altri, quindi cassiere di supermercati e delle tabaccaie, insomma le persone che hanno continuato ad avere contatto con altre persone in tutti questi mesi. E poi ovviamente tutti i contatti certi e diciamo prolungati, ecco, che non sia ho incrociato uno a 5 metri di distanza, ma
un familiare magari,
un familiare certamente, o nell'eventualità un compagno di lavoro, di casi accertati. Quindi se io divento positivo, mi chiedono: ma tu con chi sei vissuto, chi è che è stato a contatto con te? E queste persone sono ovviamente pur asintomatiche a rischio di aver contratto la malattia, perché ricordiamolo, uno dei problemi che ha favorito il diffondersi di questa epidemia è che il 40, se non addirittura il 50% delle persone infettate riesce a infettare gli altri è asintomatico, cioè sul totale degli infettati il 40-50% non ha sintomi o molto molto lievi, eppure è in grado di infettare gli altri. Questo è uno dei problemi per cui si è fatto fatica e si fa fatica a contenerla. Da lì anche le misure, quindi sicuramente tampone a tutti è impossibile. In Veneto adesso per le aziende stanno valutando, anche lì dipende dai settori eccetera, se non è di fare il test
serologico
e ai positivi fare i tamponi. E quindi una sorta di scorcia per non, siccome non si riescono a fare i tamponi a tutti, si fa il sierologico e solo ai positivi si passa a fare il tampone. Però ad oggi il sierologico da solo non è ancora, diciamo, universalmente validato per dire patentini di immunità o cose del genere, per cui sconsiglio, visto che molti ascoltatori magari se lo chiedono, alcuni laboratori privati lo fanno, di non andarlo a fare, o meglio, se volete andarlo a fare sapete che se siete positivi al test sierologico diventate immediatamente candidati al tampone, e quindi dovete contattare il vostro medico di medicina generale, vi deve mettere in nota, nel frattempo dovrete stare in isolamento e quindi diciamo non andrei a farlo a casaccio, ecco, se all'interno di un programma allora un programma di screening, l'azienda lo fa per tutti i lavoratori d'accordo con l'USL, perché il problema è appunto i positivi poi devono passare a fare il tampone,
certo.
Quindi in questo momento, poi magari tra 2 settimane esce un sierologico super sensibile, super specifico, quindi vuol dire pochi falsi positivi, nessun falso negativo, che ci dice se hai la malattia in atto, se l'hai conclusa. Però ad oggi questa cosa qui non c'è ancora, quindi ad oggi diciamo che prudenzialmente si fa il sierologico e immediatamente, se uno è positivo, si cerca di fare il tampone. Questa cosa che sto dicendo oggi, tra una settimana potrebbe essere cambiata, perché l'evoluzione è lunga.
No, ma infatti una delle hai già anticipato, rispondendo a una mia domanda, era proprio sui test sierologici, perché in effetti nella rincorsa affannosa alla ripresa di questa fase 2 molto spesso non si è capita, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, la necessità di non ricorrere ad un unico strumento come fosse la panacea, nel senso che purtroppo è una serie di concatenazioni necessarie per prevenire, del tipo all'inizio se ne parlava, ma adesso un po' meno. Abbiamo notato come il contagio familiare è diventato soprattutto in contemporanea assenza di una capacità di fare tamponi a tappeto e con la necessità giusta di non trasformare gli ospedali in ulteriori luoghi di contagio. Non si parla di, ad esempio, come isolare un paziente in procinto di avere una diagnosi di positività, però che manifesta tutti i sintomi, e purtroppo molto spesso, anche esperienza personale, ci siamo trovati con situazioni in cui da un contagiato tutto il nucleo ne è uscito contagiato, cioè quindi 5 contagiati invece che uno. Ecco, la disponibilità di riuscire ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, compresi anche magari in questo momento che sono chiusi gli alberghi, eccetera, secondo te è una soluzione?
Allora, sì, nel senso che la Cina su questo è uno degli elementi da cui si può prendere spunto, perché l'ha fatto molto bene. Ha proprio, come dire, fatto, loro l'hanno fatto nelle palestre, non so se avete visto queste immagini, in cui appunto si diceva, loro avevano una promiscuità abitativa, cioè metri quadri pro capite inferiore rispetto alla media italiana, però quindi erano ancora più, come dire, in maggior numero con meno metri quadri in media per casa. Quindi hanno detto, siccome l'isolamento in casa risulta molto difficile, se soprattutto se ha un unico bagno, due stanze da letto, se una deve essere occupata sempre, cioè diventa complicatissimo, le persone o altamente sospette, oppure nella fase di incubazione, oppure con la diagnosi già confermata, però asintomatici o poco sintomatici, li mettiamo insieme, ovviamente per categoria, però li togliamo dal nucleo familiare, e questo sicuramente è una misura che è stata utile, e so che si voleva replicare in Italia, non so se l'abbiano realmente fatta, non ho notizie se questa cosa sia iniziata appunto su questa cosa dell'uso degli alberghi. Ne aveva parlato la Lombardia, ne aveva parlato anche l'Emilia Romagna, però non ho idea se sia partita, cioè non ho informazione riguardo. Sul fatto che possa essere utile non c'è dubbio.
No, ma infatti l'hanno fatto esclusivamente solo per come possibilità per le categorie del personale sanitario, nel senso che l'hanno messa a disposizione per eventuali operatori sanitari che
non tornare a casa. Certo, utile, ma
è una cosa molto diversa. Però magari è più difficile l'Italia, toccare la famiglia è molto molto complicato, immaginiamo, però in effetti è uno degli strumenti che
può essere anche, non obbligatorio, altamente consigliato, quindi a tutela della tua famiglia. Se ti dicono sei positivo, devi rimanere a casa, cioè se me lo proponessero, se è chiaro, se hai la villa con la dependance e la camera, cucinino, bagno tutto tuo, resto a casa. Ma la maggior parte di noi vive in appartamenti, francamente se mi dicono sei positivo con mia moglie e i miei figli in casa, io dico grazie, vado in albergo se mi offrite questa possibilità,
francamente.
Poi ripeto, per cui questa sicuramente è una cosa che si può fare. Adesso Tornando un po' al collegamento di quello che dicevi prima, la cosa importante adesso è confermare che la malattia sia in discesa, perché lo è certamente, però con questa fase 2 e speriamo presto 3, non dobbiamo, almeno nel brevissimo termine, allentare le misure di contenimento. E su questa cosa, allora, si è capito che l'uso universale di mascherine chirurgiche o le mascherine in tela, diciamo, fatte con un minimo di criterio, è molto utile per ridurre la trasmissione comunitaria, cioè di fatto ciascuno protegge gli altri dal contagio di sé, quindi se tutti proteggiamo gli altri da noi, tutti siamo protetti. E questa è la logica, insomma, ormai ci sono evidenze scientifiche abbastanza forti su questo, alcune regioni l'hanno data, non è ancora una direttiva nazionale, ma insomma alcune regioni l'hanno data come direttiva regionale, altri solo per entrare nei negozi, però questa è sicuramente una cosa che è abbastanza semplice, ormai le mascherine si trovano, costano poco. Certo. E possiamo fare, e poi sta benedetta distanza, cioè adesso andiamo verso la bella stagione, quindi di stare, se dobbiamo stare con persone che non sono il nostro nucleo familiare, parlare possibilmente, a parte l'ambiente di lavoro, ma lì poi ci saranno misure specifiche previste dai DPCM, eccetera, di starci un po' lontano. Perché dico questo? Perché l'altro giorno sono andato nel mercato della mia città.
Non ancora
non ci possiamo ancora andare se non per lavoro, però no al mercato, io vivo abbastanza in centro e sono uscito e sono andato al mercato e ho visto cose che non mi sono piaciute tanto, cioè persone con la mascherina sotto il naso, che facevano dei crocicchi di persone per chiacchierare a distanza, cioè voglio dire, adesso uno non è proprio sordo, se stiamo a un metro e mezzo, due di distanza riusciamo a comunicare,
non capita niente.
Certo.
Cioè voglio dire, perché dobbiamo fare, cioè dici vado alla mascherina, ho capito, ma cosa ci costa per un altro mese almeno, poi vediamo come va questa epidemia, a tenersi la mascherina messa bene e a parlarci a 2 metri di distanza, cioè non mi sembra una misura, cioè rispetto a stare chiusi in casa, ecco, questo è un po' il ragionamento, facciamo le cose giuste così abbiamo la libertà di poter andare fuori, a riaprire i negozi, ridare un po' di impulso all'economia, poter portare fuori i nostri figli che stanno impazzendo e noi con loro, cioè quindi, però è un po' un cane che si morde la coda, se facciamo tutte le cose giuste ci godremo questa libertà che non sarà ancora assoluta, ma sicuramente molto più che stare tutti chiusi rigorosamente in casa.
Certo.
Poi iniziamo a fare, ok, liberi tutti, chi se ne importa, cioè ho visto anche, io sono in un palazzo, sono all'ultimo piano, quindi ho una visuale abbastanza ampia, insomma ho visto anche delle grigliate a famiglie che non erano dello stesso nucleo abitativo e senza mascherine.
Certo.
Se iniziamo così,
Ne usciamo più, altro che fase 3, torniamo alla fase meno 1. Scusa Claudio, ti interrompo perché abbiamo il radiogiornale. Messaggio conclusivo per chi ci ascolta, ovviamente mi raccomando, portar pazienza, ma sottolinearlo, il distanziamento fisico non è il distanziamento sociale, è una precauzione, ma non significa che dobbiamo abbandonare la solidarietà e la prossimità negli affetti e nel curarci, nel prenderci cura di noi stessi e di chi
degli
ci sta
altri,
vicino.
Certo.
Anzi, è un'occasione per aiutare le persone vulnerabili che con questa epidemia sono diventate ancora più vulnerabili.
Certo, certo. Grazie Claudio.
Grazie Claudio.
Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora.
Ciao.
Saluti, ciao.